Magari.
Magari.
Il mondo com'è?
E come potrebbe essere?
Lunedì 30 ottobre, buongiorno agli ascoltatori di 105 Live, la radio vaticana in diretta, benvenuti all'ascolto di una nuova puntata di Magari, il mondo com'è e come potrebbe essere, la rubrica settimanale che si concentra su tematiche relative allo sviluppo, alla cooperazione e all'immigrazione. Nella trasmissione di oggi ci occuperemo del primo congresso mondiale sulla comunicazione per lo sviluppo, la cui 3 giorni di lavori si è conclusa venerdì scorso alla FAO qui a Roma. Esperti in comunicazione e in cooperazione allo sviluppo, donatori, rappresentanti di governi e di organizzazioni non governative, accademici, si sono ritrovati per discutere dei metodi seguiti fin qui e delle prospettive in materia di comunicazione per lo sviluppo. La difficoltà riscontrata a fine lavori per la definizione di un documento comune che riassumesse i contenuti sviluppati durante i lavori del congresso e definisse le raccomandazioni finali è forse il risultato più evidente, insieme il segnale di quanto sia difficile trovare una linea comune di azione in questo settore. Tra poco ascolteremo 2 interviste al riguardo, prima però prendiamoci una pausa musicale che ci porta ad Haiti, un paese simbolo di conflittualità ma anche di grande ricchezza culturale e per l'appunto musicale. Di nuovo in diretta per affrontare il tema della comunicazione per lo sviluppo e in particolare i lavori del primo congresso mondiale sulla comunicazione per lo sviluppo, come accennavamo a inizio trasmissione. I lavori, dicevamo, si sono svolti nella sede della FAO a Roma. La FAO è l'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'Alimentazione e l'Agricoltura, una delle agenzie storiche dell'ONU. Come per l'intero sistema Nazioni Unite, negli ultimi anni anche l'azione della FAO e i suoi metodi sono bersaglio di molte critiche che vanno dallo spreco di energie finanziarie a quello di scarsa valorizzazione del potenziale umano a disposizione. D'altro lato, sono oltre 190 i paesi che ne fanno parte, con progetti realizzati o in fase di realizzazione in tutto il mondo. Va detto che il congresso era organizzato dalla FAO, ma anche dalla Banca Mondiale e dal gruppo comitato di iniziativa. La dottoressa Marcela Villarreal è la direttrice della divisione pari opportunità e popolazione della FAO, fortemente impegnata in materia comunicazione per lo sviluppo. Nell'introdurre i temi del congresso è stata lei a sottolineare l'essenzialità del concetto di multiculturalità in materia di comunicazione. Le abbiamo chiesto di dirci qualcosa di più al riguardo.
Una buona comunicazione per lo sviluppo prende in considerazione le differenze culturali, etniche, facilitando una comunicazione fra di questi gruppi. Vi faccio un esempio. In un paese dove ci sono diversi gruppi culturali o diverse etnie, non si può fare una comunicazione per tutti. Si deve prendere in considerazione il punto di vista diverso di questi diversi gruppi e, utilizzando questa conoscenza, sviluppare una comunicazione che può essere capita per le diverse persone dal loro punto di vista.
Una delle esperienze importanti in ambito comunicazione, soprattutto nel campo, nel settore che lei dirige qui alla FAO, è rappresentato dalle radio rurali. Qual è stata la sua esperienza a livello proprio di efficacia del sistema radio rurali nei paesi che definiamo del sud del mondo?
La FAO ha cominciato a lavorare con le radio rurali più o meno 40 anni fa. Molto spesso l'unico modo di fare arrivare delle comunicazioni o delle informazioni nelle aree più lontane, rurali, era giustamente la radio. Allora, all'inizio la radio rurale si faceva in un modo, diciamo, di trasmettere, dove l'obiettivo era di trasmettere un'informazione e fare arrivare alla gente una conoscenza di un tipo o dell'altro. Oggi come oggi, per noi la radio rurale è un modo di comunicare in due sensi. Noi utilizziamo la radio rurale per sentire quello che le popolazioni rurali o qualsiasi altra popolazione considerano i loro obiettivi e anche per fare arrivare dei messaggi, delle informazioni che hanno a che vedere con lo sviluppo. Ad esempio, messaggi che hanno a che vedere con la sanità si possono mandare tramite questa rete di radio rurale, però anche si può sentire quello che la gente pensa di una politica specifica tramite la radio rurale che oggi facciamo in modo partecipativo. Tante volte queste radio sono gestite a livello delle persone nelle aree rurali, da loro stessi. Loro utilizzano questo strumento anche per parlare fra di loro e per portare avanti dei temi che loro stessi vogliono.
Come accennato, ai lavori del congresso hanno partecipato molti operatori dell'informazione, tra di essi l'Interpress Service, IPS, una delle principali fonti di informazione indipendente sul cosiddetto sud del mondo. Interpress Service nasce nel 1964 come consorzio internazionale no profit di giornalisti per iniziativa dell'italiano Roberto Savio, attuale presidente emerito di IPS, e dell'argentino Pablo Piacentini, con l'intento di colmare la mancanza di informazione dall'America Latina che in quegli anni si avvertiva in Europa. Da allora l'attività di IPS si è estesa globalmente e dispone oggi di una rete di corrispondenti dislocati in oltre 100 paesi. I suoi clienti comprendono circa 3.000 mezzi di comunicazione e decine di migliaia di gruppi della società civile, ricercatori ed altri utenti. Avremo comunque modo di parlare ancora di Interpress Service in una delle prossime puntate di Magari. Possiamo però già anticipare che IPS ha assunto un ruolo fondamentale nel campo dell'informazione sullo sviluppo e che chi fosse interessato a saperne di più può farlo visitando il sito all'indirizzo www.ips.org. Abbiamo chiesto al direttore generale di IPS, che era uno dei media partner proprio del primo congresso mondiale sulla comunicazione per lo sviluppo, al direttore generale Mario Lubetkin, quale sia stato il bilancio e se secondo lui, secondo la propria esperienza, sia utile organizzare incontri come quello tenutosi la settimana scorsa a Roma. Ascoltiamo.
Innanzitutto, sempre positivo creare meccanismi di sinergie fra attori diversi che sono preoccupati sulla comunicazione e lo sviluppo. Il bilancio, io credo che non possiamo dire che sia avanzato sostanzialmente. Uno, perché se ti hai ascoltato alcuni principali dibattiti, io mi sentivo riportato 15 anni indietro attorno a certi dibattiti, per esempio il valore dell'informazione e della comunicazione. Per chi non lo conosce, la informazione come una componente della comunicazione, la comunicazione come il meccanismo interattivo di partecipazione orizzontale fra i cittadini. Cioè, cominciare a risentire queste cose in un evento dove formalmente vengono esperti del settore o quelli che seguono questo, ci dimostra che ancora non abbiamo la maturità sufficiente per affrontare la sfida che abbiamo davanti a noi. E poi per un secondo punto, io ho sentito molti diagnostici in cui alcuni mi sembrano giusti, altri no, però pochissime proposte alternative di cambiamento. Allora, noi possiamo rimanere i prossimi 30-40 anni facendo dei bellissimi diagnostici sulla situazione, però se non misuriamo le strade e le forme per cercare di fare, di trovare le strade per fare una riversione di tendenza di quanto è oggi la informazione sulla comunicazione, rimarremo su questo punto.
Questo che ha appena detto mi porta
a uno dei punti che ha voluto sottolineare proprio all'inizio di questo incontro, ossia se la situazione, se il quadro è quello che vediamo, gli unici responsabili non sono i giornalisti e per superare questo stato di cose è necessario uno sforzo collettivo.
Io ti aggiungerei una cosa, abbiamo bisogno di protagonisti diversi ma pure di strumenti diversi, cioè cosa voglio dire? Ovviamente quando parliamo dei protagonisti sto parlando naturalmente dei media, cioè non è che io mi tiro indietro come comunicatore con le mie responsabilità, però il problema è che quelli sono parziali, io ho bisogno di un'altra attitudine dei decisori, cioè dei governi, degli operatori pubblici a livello nazionale, a livello comunale, della società civile, delle strutture economiche, cioè qua c'è un problema che alcune persone l'hanno mandato oggi, cioè non soltanto il giornalista a volte non è preparato per informare sulla comunicazione, ma molte volte chi deve passare la informazione non è preparato per informare al giornalista di cosa il giornalista deve scrivere. Allora se la catena comincia male, per cui quello che costruisce la informazione non è capace di trasmettere minimamente al giornalista di cosa si tratta e il giornalista a volte non ha la formazione e perciò non riesce a scrivere di temi che a volte non sono semplici, come i temi dello sviluppo, allora le arriva al cittadino un'informazione completamente distorta, confusa, e che porta il cittadino a non avere interesse per quella informazione. Allora che si arrivi alla conclusione che il cittadino non ha interesse perché le arriva un'informazione sbagliata, o un'informazione confusa, o un'informazione contraddittoria, non è giusto. Se al cittadino le arriva un'informazione giusta, corretta, che si colleghi con lui, perché questa è la sfida, che il cittadino capisca, quello, il lettore, quello che ascolta radio, quello che vede la TV, che quella notizia che ha visto ha a che vedere con lui e col suo futuro, il futuro della sua famiglia. Beh, in quel momento dirà che interessante quella informazione. Allora, non si tratta di contenuti, si tratta a volte della forma, e la forma è una catena. Il primo è il tema della formazione che si è parlato qua. Cioè, non soltanto si devono formare i giornalisti, devono formarsi i giornalisti, questo è vero. Non soltanto l'università deve fare un upgrade, cioè deve aggiustarsi l'università come tale per formare migliori giornalisti per il futuro, ma pure si devono formare a chi gestisce la informazione e chi trasmette la informazione in primo luogo originale, cioè gli operatori pubblici, gli operatori privati, la società civile, eccetera. Perché loro sono il punto di partenza e già a volte il punto di partenza parte tutto male e arriva tutto male. Ripeto, questo contenuto è molto importante. Se non a caso noi, agenzia IPS, leader nell'informazione sui temi dello sviluppo, non sarebbe logico pensare che noi possiamo avere migliaia di giornali clienti, migliaia di radio clienti, milioni e milioni di pagine lette se i cittadini non fossero interessati in questo tipo di informazione.
Tornando all'attività svolta dalla FAO, la campagna che la vede maggiormente coinvolta e responsabilizzata per vincere la fame è quella degli obiettivi del millennio. Ricordiamo che cosa si intende con essi. Gli obiettivi del millennio per lo sviluppo delle Nazioni Unite sono 8 obiettivi che i 191 Stati membri dell'ONU si sono impegnati a raggiungere entro l'anno 2015. Quali sono, in sintesi, sradicare la povertà estrema e la fame, ottenere l'educazione primaria universale, promuovere la parità dei sessi e l'autonomia delle donne, ridurre la mortalità infantile, migliorare la salute materna, combattere l'AIDS, la malaria ed altre malattie, garantire la sostenibilità ambientale, sviluppare una partecipazione mondiale per lo sviluppo. Questo in estrema sintesi. Questi in estrema sintesi sono gli 8 obiettivi. Il 2015 si avvicina e la sensazione è che buona parte di questi obiettivi non potrà neppure essere avvicinato se non muta l'implicazione dei paesi sottoscrittori dell'impegno preso, in pratica il mondo intero. Ascoltiamo allora in proposito le parole di Marcela Villarreal e anche quello che qual è la sua risposta alle critiche che vengono dirette alla FAO.
C'è stato progresso in alcuni di questi obiettivi e non possiamo negare questi grandi progressi, soprattutto nella riduzione della fame in alcune regioni. Comunque, purtroppo, abbiamo progressi troppo lenti in altre regioni, soprattutto in questo di raggiungere un mondo senza fame. Questo, al mio modo di vedere, è uno scandalo nella comunità internazionale, perché comunque oggi come oggi, in un mondo dove c'è tanta ricchezza, non è possibile accettare che ci siano delle persone che devono andare a letto con fame.
D'altra parte, come ha sottolineato, dei progressi ci sono comunque stati, mentre prevale in generale, proprio anche a livello comunicazione e informazione, l'idea di sottolineare appunto l'idea del fallimento, dell'inefficacia. Molto di questo riguarda le Nazioni Unite, che vengono da molti, no, ritenuti come un sistema inadeguato per affrontare le crisi di questo mondo del XXI secolo. A chi fa comodo che le Nazioni Unite siano screditate e che vengano definite come un sistema ormai inadeguato di cui se ne può fare a meno?
Penso che è molto importante capire che cosa sono le Nazioni Unite. Le Nazioni Unite sono soltanto paesi membri. Allora, noi come Nazioni Unite non siamo né di più né di meno che i nostri paesi membri. Allora, come organizzazione abbiamo gli stessi problemi che hanno i paesi membri e noi abbiamo le regole fissate dai paesi membri. Allora, se ci sono dei problemi dentro le Nazioni Unite, certamente sono un riflesso dei problemi dentro dei paesi membri. Allora, naturalmente come organizzazione è un sistema che ha le sue limitazioni. Dall'altra parte non c'è nessun'altra organizzazione al mondo che possa fare quello che si fa come Nazioni Unite. Nazioni Unite nasce in un mondo dopo la guerra, dove c'erano pochissimi strumenti di dialogo fra i paesi. Naturalmente ci sono stati alcuni fallimenti, ma io direi soprattutto ci sono stati tanti successi e a volte i successi non si vedono, perché purtroppo quello che si vede è quello che non funziona. Quello che si funziona normalmente non si vede. Se muore un bambino di fame, che secondo me comunque è una cosa scandalosa, se muore un bambino di fame si vede. Se grazie all'azione dei paesi, anche aiutati dalle Nazioni Unite, questi bambini non muoiono più, questo non si vede. Secondo me quello che noi dovremmo guardare è anche le possibilità che hanno queste organizzazioni di lavorare. Noi qui alla FAO abbiamo avuto dei tagli nel budget durante gli ultimi anni e ogni volta abbiamo un budget più piccolo, che naturalmente limita molto la possibilità di fare delle azioni. Prendiamo soltanto un paragone. Quante persone lavorano nel Ministero dell'Agricoltura degli Stati Uniti e quante persone lavorano nella FAO? Nella FAO noi diamo assistenza tecnica ai nostri paesi membri, che in questo momento sono più di 190, e noi per il tutto abbiamo 4.000 persone. Il solo Ministero dell'Agricoltura degli Stati Uniti ha 100.000 funzionari. Certo, è un paese molto grande e molto importante, comunque è un paese. A volte perdiamo un po' questo orizzonte. Che si può fare con 4.000 impiegati se dobbiamo dare assistenza tecnica a 190 paesi? Naturalmente abbiamo un mandato fissato dai nostri paesi membri e io direi che con queste limitazioni facciamo veramente tantissimo.
È lei che ha occasione quindi di muoversi nel mondo, in particolare nei paesi che poi a cui voi date assistenza e che contribuite, diciamo, a indirizzare verso un mondo migliore, si spera, per le proprie società. Qual è la percezione che ha sentito in questi paesi? Appunto, ripetiamo questo cliché, il sud del mondo. Ecco, dal sud del mondo qual è la percezione che si ha della FAO? Come viene giudicata la FAO?
Basta chiedere qualsiasi dei nostri paesi membri del sud del mondo. Semplicemente le mettiamo la domanda: voi che cosa volete, finire con la FAO o continuare avanti? E la risposta è una sola: andiamo avanti. La FAO aiuta effettivamente a tanti problemi molto chiari dello sviluppo agricolo e dei problemi della fame dentro dei paesi. Loro sono molto consapevoli del bene, se lo possiamo chiamare così, che fa la FAO. Questo per me è una delle cose che mi fa andare avanti nel mio lavoro, perché io vedo i risultati, io vedo che i programmi che noi facciamo nei paesi più poveri, questi colpiti dell'AIDS, colpiti della fame, colpiti di tanti altri problemi di sviluppo, io vedo, perché glielo posso dire, io sono andata sul terreno, ho visto l'impatto, i risultati di questi programmi e veramente posso dire che abbiamo cambiato in modo positivo la vita di tantissime persone.
Presenti al congresso c'erano anche grandi nomi dell'informazione come BBC, Reuters e per l'Italia la RAI, una presenza ingombrante, non sempre ben vista da tutti, vista la scarsa risonanza che il sud del mondo riceve dai principali telegiornali e bollettini dei grandi network. Eppure qualcosa sembra muoversi in senso positivo. È questa l'opinione di Mario Lubetkin, direttore generale di IPS. Ascoltiamolo anche sul tema di una supposta egemonia occidentale nel campo dell'informazione mondiale.
Parliamo sinceramente. Era pensabile che Reuters 20 anni fa scrivesse quello che scrive oggi e parlasse quello che parla oggi attorno ai temi dello sviluppo? Cioè, questo è un discorso nuovo a Reuters e benvenuto sia. Per la RAI pure, in certa forma. Allora, io prendo questo taglio, cioè pure loro vogliono dire, pure noi storici stiamo cercando di adeguarci a un nuovo scenario. Per me è facile, perché sempre abbiamo fatto quello e cerchiamo di farlo nella miglior forma possibile. Per i nuovi pure è facile, perché i nuovi entrano nel nuovo scenario, sto dicendo Al Jazeera, Telesur, tutte queste nuove tendenze della comunicazione, che non hanno storia e che da adesso, in questo nuovo scenario, è facile spiegarlo. Allora, io te la metto in positivo, io ti dico, valuto in loro la segnale che grossi media stanno cominciando a entrare pure in questo scenario. Allora, per me dimostra che stiamo andando per una strada che non è ad altezza, però non è quella incorretta. Cioè che il ritardo è madornale, che la informazione ci arriva di altri tagli, stupida, superficiale, che ci vuole far cambiare il nostro pensiero su quelli che sono i temi reali per le nostre vite future. È vero che ancora si sovrappone assolutamente alle nostre capacità, ma questo non significa che noi siamo uno scenario di 20 anni fa, io credo che siamo uno scenario molto migliore.
Una delle critiche emerse durante i lavori del congresso è stata quella secondo cui la comunicazione per lo sviluppo sarebbe di matrice esclusivamente occidentale. Lei che opinione ha al riguardo?
Ma non c'è dubbio che c'è uno sforzo di omogeneità informativa per cui in tutti i punti del mondo ci arriva uno stesso tipo di informazione. Questo è pericolosissimo, per questo ci fa annientare le nostre culture, le nostre diversità e ci fa parlare un solo linguaggio e un solo messaggio. E questo dimostra un qualcosa che non è vero, perché il mondo non è così. Forse la comunicazione sta giocando in quella direzione e non è così. Però io te la metto alla rovescia. E allora cosa è Al Jazeera? Al Jazeera arriva a 35 milioni di famiglie nel mondo arabo per satellite. E Al Jazeera rappresenta il punto di vista occidentale? Io mi terei qualche dubbio. Io credo che ci sono i nuovi fenomeni. Io credo che alcune delle critiche sottovalutano lo scenario. A volte mi preoccupa quello. Non c'è una visione globale dello scenario. È lo scenario molto più ricco, complesso, contraddittorio in tanti aspetti negativi, ma molto più ricco a volte dei diagnostici che noi stiamo facendo.
Un'ultima domanda rispetto alla difficoltà di mantenere alta l'attenzione e la sensibilità dell'opinione pubblica. Perché non cercare di far capire al cittadino singolo che è necessario in qualche modo informarsi su certe tematiche, che informarsi forse può richiedere, soprattutto su certi temi, uno sforzo. Ecco, lì non crede che manchi, proprio nel settore della comunicazione, un'educazione a informarsi e quindi a cercare quelle fonti di informazioni?
In quello sono assolutamente convinto, nel senso che c'è una cosa che si chiama difesa del consumatore. E quando si parla di difesa del consumatore si parla, vogliamo un sapone di maggiore qualità, vogliamo un cibo di maggiore qualità. Ma non si mette da nessuna parte che vogliamo una comunicazione di maggiore qualità. Cioè lo stesso cittadino che esige un sapone migliore e si esige un cibo migliore non sta esigendo attivamente e non lo collega la comunicazione. Perché nelle leghe di difesa dei consumatori non c'è pure il capitolo della comunicazione? Forse non è consumo? Chi compra i giornali? Perché vivono i giornali? I giornali vivono perché il cittadino lo compra. Che succederebbe se il cittadino dicesse no, non sono soddisfatto con questo giornale, non lo compro più? Della stessa forma dice, no, non sono soddisfatto con questo sapone, non lo compro più. Qual è la differenza? Lo sto provocando un po', ma qual è la differenza di fondo? È chiaro, se il cittadino fosse molto più attivo, pure lui avrebbe un ruolo decisivo, perché l'informazione è forse diversa. Creare una coscienza attorno a questa è una delle grosse sfide.
E queste erano le parole di Mario Lubetkin, direttore generale di Interpress Service. Vi ricordo l'indirizzo www.ips.org. Con l'intervista di Mario Lubetkin si conclude la puntata di oggi di Magari. Ringraziamo Vasco Feligini in console, Serena Adesso e Maria Serena Tullio in regia. Vi segnalo che chi volesse approfondire gli argomenti relativi al primo congresso mondiale sulla comunicazione per lo sviluppo può farlo visitando il sito www.fao.org e vi ricordo inoltre che troverete la trasmissione di oggi come sempre sul nostro sito www.105live.radiovaticana.org. Appuntamento a lunedì prossimo e per il momento da parte di Lucas Duran un buon proseguimento di giornata e di ascolto con i programmi di 105 Live.
I see trees of green, red roses too. I see them bloom for me and you. And I think to myself, what a wonderful world. I see skies of blue and clouds of white, the bright blessed day, the dark sacred night. And I think to myself, what a wonderful world. The colors of the rainbow, so pretty in the sky, are also on the faces of people going by. I see friends shaking hands, saying, how do you do? They're really saying, I love you. I hear babies cry. I watch them grow. They're like much more than I'll ever know. And I think to myself, what a wonderful world. Yes, I think to myself, what a wonderful world.